24 mattino.
Nel tenere d'occhio la situazione in Emilia Romagna, diamo un aggiornamento, un'aggiunta a quello che dicevano i colleghi che si occupano degli aggiornamenti sulle strade, perché c'è un aggiornamento che riguarda la circolazione ferroviaria che è sospesa dalla nottata tra Forlì e Faenza, tra Ravenna e Castel Bolognese, tra Ravenna e Ferrara, tra Ravenna e Faenza, per la situazione nella notizia Trenitalia. Ci sono 7 treni ad alta velocità tra alta velocità intercity cancellati, 11 con limitazione, 5 intercity notte instradati su percorsi alternativi. Notizia importante da dare anche qua in radio per chi fosse all'ascolto e si dovesse mettere in viaggio. Una situazione critica che continueremo a tenere d'occhio nell'arco della giornata qua su Radio 24 in questo giovedì 19 settembre. E però iniziamo come sempre con Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno.
Buongiorno, oggi inizio da una cosa di cui abbiamo chiacchierato io e te stamattina nelle chiacchiere che facciamo prima, che c'è una curiosità sul Domani, che è un giornale scatenato nelle cose giudiziarie, che pubblica, non come editoriale ma con ampio risalto, un articolo che ha questo titolo: i casi Toti, Ilva e Salvini riaprono il tema giustizia politica, anche i PM a volte preferiscono i teoremi ideologici alla verità. Oddio, l'articolo è scritto da un avvocato, Cataldo Entrieri, e quindi sai, gli avvocati hanno un atteggiamento diverso da quello che in genere hanno i magistrati, gli ex magistrati, però mi ha incuriosito il fatto che si apra un dubbio.
Il punto è non è né sull'Unità di Sansonetti, né sul Riformista, né sul Foglio,
certo,
che queste cose sul giornale,
le
né
scrivono
sul Libero,
da anni,
che scrivono da anni, ma è su un giornale, diciamo che è un sì, certo.
Però andiamo alle cose che sono d'apertura su tutti i giornali di tutto il mondo. L'Orient Le Jour, il principale giornale libanese, ne dà un ampio resoconto. Ieri c'è stato un secondo attentato, questa volta con i walkie-talkie, come ieri era stato con i cercapersone, che sono esplosi in mano a dei dirigenti o militanti di Hezbollah. Tutti si interrogano come è stato possibile per 2 giorni consecutivi che qualcuno, perché Israele ufficialmente non l'ha rivendicato, ma insomma è probabile che qualcuno del Mossad sia intervenuto sulla fabbricazione di questi strumenti per comunicare. Uno si domanda, ce ne sarà un terzo, quale può essere la conseguenza. Ovviamente ne parla Patrick Kingsley sul New York Times, Arez, tutti i giornali sono abbastanza scettici, perché dice che non si intravede, cioè scettici, ammirati della potenza del Mossad che è tornato a essere quello che era una volta, però non si capisce bene quale possa essere quella che loro definiscono la capitalizzazione di questa cosa. Il Washington Post dice: why now? Perché adesso? Come mai gli israeliani hanno agito di fretta? Come se il dubbio fosse che, anziché un'operazione pianificata nel tempo, fatta al momento giusto, fosse stata fatta o per accelerare la guerra con il nord ai confini con il Libano, o perché temevano che questa cosa venisse individuata nel giro di poco tempo. Ho ascoltato con interesse le cose sacrosante che diceva Fabio Tamburini adesso mentre ha parlato con te, è vero, ci sono molti feriti agli occhi e alle parti basse, quelli che tenevano ancora in tasca. L'Orient Le Jour ha fatto una statistica anche di questo tipo di ferimenti e ha scoperto che erano i più quelli che l'avevano tenuto in tasca, quindi sono stati feriti alle parti basse, perché insomma questa cosa ti suona in tasca, tu devi prenderla, guardarla e poi scoppia. E i più non hanno avuto la prontezza di prenderle in mano, ma insomma si tratta comunque di persone che rimangono ferite. Quello che ha colpito è che contemporaneamente a questo atto, che comunque è spettacolare, in Ucraina, cioè l'Ucraina ha fatto qualcosa di analogo, ha colpito questo Arsenale 107 addirittura in una maniera che sta a sud di San Pietroburgo, addirittura con una violenza tale che ha provocato una sorta di terremoto, insomma sono registrate delle scosse sismiche, per cui contemporaneamente nella stessa giornata ci sono stati due colpi a sorpresa, uno degli israeliani, che è il secondo, e uno degli ucraini, che certo non si può dire che avvicinino prospettive di pace, di trattativa. Insomma, ci sarà un rimbombo di questa cosa nella campagna elettorale americana, perché è difficile per è difficile per Biden, per Kamala Harris presentarsi dicendo guardate la pace è vicina, le trattative sono a buon punto, e infatti tacciono. Per quello che riguarda l'Italia, il secondo giorno consecutivo di ottimi risultati per Giorgia Meloni, che ha incontrato Mario Draghi, ha ottenuto un endorsement da Marina Berlusconi, che ha scritto una lettera alla Repubblica dicendo che non è vero tutte le ricostruzioni di Repubblica, che la vogliono in conflitto con appunto con Giorgia Meloni, e nello stesso tempo si capisce che per quello che riguarda Fitto, il voto su Fitto al Parlamento come vicepresidente del Parlamento europeo, della Commissione, scusami, il PD e la sinistra si spaccherà in 180 gruppetti che voteranno ognuno, però in sostanza voteranno a favore, a meno di clamorose sorprese. Marina Berlusconi ne ha approfittato per lasciar trapelare una notizia che è trapelata sul Corriere della Sera, firma di Mario Gerovini e Daniela Polizzi, che Marta Fascina si è comprata la casa dai figli di Berlusconi, 250 metri quadri a Milano, a Milano 2, ma ci abiterà suo fratello. Nell'operazione da 1,2 milioni l'appartamento con 4 bagni, garage arredi, potresti andarci anche tu.
Tra l'altro ci sono dei campi da tennis a Milano 2, quindi.
E allora stiamo a posto, esatto. Così stai anche più vicino. Esatto. L'unica nota dissonante per relativamente dissonante per Giorgia Meloni è Crosetto, che dà quotidiani segnali di nervosismo in margine alla indagine famosa del Verminaio, e alcuni giornali in un eccesso di sintesi, per esempio La Stampa, titolano come Gladio e P2, e vabbè, se Giorgia non si fida sono pronto a lasciare. Non ha detto esattamente così Crosetto, ha detto io sono, questa cosa va avanti fino in fondo, ma non mi importa se qualcuno dovesse muovermi dei rilievi, io figuratevi non sono legato alla poltrona. La cosa curiosa però è che Crosetto torni quotidianamente, perché anche ieri c'erano articoli su una cosa, lui l'ha lanciata un anno e mezzo fa dicendo che c'era stato un modo anomalo con cui proprio il Domani, il giornale da cui siamo partiti, aveva pubblicato dei suoi conti personali. Poi l'indagine è finita nelle mani di Cantone, che io ne pensassi all'inizio, invece di lasciarla galleggiare e naufragare come era successo per precedenti indagini, altre vicende, quelle famose della, come si chiamava lì, la loggia,
la loggia Ungheria,
invece con questa cosa è andato molto in fondo, probabilmente si ripresenterà in Parlamento, insomma lui sta andando avanti, non si capisce perché Crosetto tutti i giorni, ci sarà un motivo per cui tutti i giorni reinterviene su questa questione. Ma i personaggi del giorno non sono né Meloni né Crosetto, ma a mio avviso continua a essere Conte, che ha sbaragliato davvero Grillo, sì. Con anche delle mosse sorprese. Prima ha preso in contropiede Renzi e i suoi nemici, perché entra in quella commissione sul Covid, sì, e la farà da protagonista. La seconda, certo, volta che Renzi cominciò tanti anni fa con la commissione banche, chiama una commissione e questa commissione alla fine gli si ritorce contro, perché Renzi, Conte nella commissione riuscirà a dimostrare che Renzi che ha diffuso il Covid che è stato
quello non credo l'untore. Però è sicuramente una mossa furba, perché è chiaro che si prende il palcoscenico. Tra l'altro della commissione Covid parleremo tra poco, perché avrò ospite il presidente della commissione, questo è Marco Lisei, un senatore.
Allora gli puoi chiedere,
quindi allora prima farà, aspetta, scusa, insomma, facciamo i conti, prima vittoria o prima mossa, diciamo, furba, ben azzeccata di Conte, poi la questione Grillo, no? Sicuramente.
Sì. La questione Grillo è clamorosa, cioè Grillo l'ha sbaragliata, la prova sono quei piccoli dettagli. Il Fatto pubblica una lettera di un tale che si chiama Giovanni Di Pisa, una lettera non può non significare niente, però significa che il direttore la sceglie, titolata Berlusconi, Renzi e Grillo sono i grandi nemici del Movimento 5 Stelle. Ora, per Berlusconi e Renzi si capisce, ma addirittura che Grillo sia assimilato a Berlusconi e Renzi è clamoroso. Poi è nata da molto tempo, ma io non me l'ho mai accorto, un'associazione giovanile dei baby grillini, così li chiama il Foglio, vicini o in contatto con Toninelli, La Raggi, Domenico Castellone, e si dice persino che parlino con Chiara Appendino, i quali mandano a quel paese Grillo e si schierano apertamente, sì, con Conte. E in più Conte, non contento, mentre la Schlein ha annunciato che sulla Rai farà l'Aventino, lui ha detto: ma quale Aventino? Entro nella vicenda Rai, e entra in modo potente, tant'è che si allontana la candidatura per la presidenza di Simona Agnes, molto sponsorizzata da Gianni Letta, e i due candidati su cui si punterebbe adesso col consenso dei grillini sono, a quello che si legge sui giornali, Giovanni Minoli, che è quello che ha maggiori chance, un personaggio indiscutibile per esperienza professionale, anche per conoscenza del mondo politico, insomma, sì, è una persona, tra l'altro ha un'età per cui non è che la usa come piedistallo per ulteriori tappe di carriera. Ma c'è anche Antonio Di Bella, altra, sì, persona che ha una grande esperienza professionale, e quindi scioglie questo nodo. Non è la prima volta, pare sempre, si intende, leggendo i giornali, pare che in cambio ottenga un telegiornale o qualcosa per aver insomma aiutato la Meloni a comporre questo puzzle della Rai, che, sì, faccio notare, sono 2 anni che sta in piedi. Come ultima notizia, sì, avrei scelto una cosa che forse colpisce solo me, ma che oggi il Papa si pronuncerà su Medjugorje. Ora, Medjugorje, ruolo dei pellegrinaggi del Papa di Renzi e di un'infinità di persone che sono convinte che sia santo e sacro, il Papa è sempre stato molto cauto su Medjugorje, per cui questa risposta del Papa su Medjugorje, dice sì, sono esperienze spirituali, ognuno, sì, se le vive nella propria, ma insomma non, per lui è chiaro che Medjugorje non è Lourdes, capito? Non, certo, è un posto che vuole, almeno fino ad oggi è stato così. Se domani mattina, ma faremo in tempo domani mattina a darne notizia,
sì,
se oggi il, sì, Papa desse indicazioni diverse e consacrasse in qualche modo, sì, Medjugorje, sarebbe una bomba nel mondo cattolico.
Certo.
Se non lo farà e continuerà, sì, a dire che sono esperienze spirituali, e sarà una piccola bomba anche quella, nel senso che Medjugorje si avvia a diventare uno dei tanti posti, sì, dove alcuni credenti vanno, ma non è considerato dalla Chiesa un ruolo degno di essere consacrato.
Senti, caro Paolo, con atteggiamento domenicale devo chiudere questo collegamento.
Con atteggiamento domenicale ti dico
basta.
Domenicale
basta, ci
vuol
sentiamo
dire
domattina.
Padronale.
Appunto, io sono domenicale
vuol dire uno che aspetta la domenica.
No, io sono
domenicale.
Io che sono sia domenicale che domenicale. Adesso basta con questo collegamento. Ci sentiamo domani, Paolo. Ciao, grazie.
24 mattino.
Intanto un aggiornamento che arriva da Ancona, dove è straripato il torrente Aspio, intere zone della città e gran parte delle strade sono chiuse, scrive l'ANSA. Alcune aree sono isolate per frane in una situazione che stiamo raccontando da questa mattina e che una situazione di maltempo, un'ondata di maltempo eccezionale che è tornata a colpire alcune zone dell'Emilia Romagna già colpite in precedenza. Abbiamo parlato in mattinata col presidente della provincia di Ravenna, De Pascale, con due sindaci delle zone. È una situazione ancora difficile e che ancora si sta evolvendo naturalmente. Zone tra l'altro dalle quali originario Marco Lisei, presidente della commissione sul Covid, della neonata commissione sul Covid, senatore dei Fratelli d'Italia di Bologna, lei, se non vado errato, Lisei, no? Buongiorno.
Sì, esatto. Purtroppo anch'io stamattina ho tanti cittadini che mi scrivono arrabbiati perché sono esondati, si sono trovati con l'acqua in casa e tra l'altro dico molto chiaramente che il governo aveva messo e ha messo tanti soldi per il recupero della sicurezza idrica che non sono stati spesi dalla regione e anche da comuni come quello di De Pascale. Però questo è un inciso, so che mi avete chiamato per altro.
Sì, l'abbiamo chiamata per altro e su questo poi sarebbe opportuno, a questo punto ci sentiremo magari domani qualcuno dalla regione Emilia Romagna per capire che cosa ne dice invece. Senta, allora ieri è stata istituita questa commissione sul Covid, la denominazione per esteso è una di quelle cose buro italiane terrificanti, commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata la diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 sulle misure adottate, eccetera, eccetera.
Che tutti chiamano commissione Covid.
Certo, naturalmente, e anche immagino anche lei dirà presidente della commissione Covid.
Ma sì, ascolta, è una buona sintesi.
Esattamente. Cosa si vuole fare con questa commissione? Accertare se tutto è stato fatto nella maniera corretta in quei due anni di emergenza. Una commissione sulla quale si addensano, Lisei, delle grandi perplessità non solamente dell'opposizione ma anche di una parte del mondo che è stato protagonista in quel periodo, del mondo scientifico, che dice: signori miei, guardate, là eravamo in una situazione terrificante, non si sapeva dove mettere le mani, è perfettamente normale che in una situazione di quel genere qualcosa possa essere sfuggito di mano. Si possono accertare veramente a posteriori delle responsabilità a fronte di appunto una situazione emergenziale di grande difficoltà come quella?
Devono essere accertate. Innanzitutto bisogna capire se solo qualcosa è andato storto, se sono andate storte più cose, perché purtroppo noi dobbiamo render conto a oltre quasi 200.000 morti, alle famiglie, insomma a una situazione particolarmente pesante che ha colpito l'Italia. E dobbiamo rendere conto ai cittadini anche rispetto ai risultati che ci sono stati, perché purtroppo quelli italiani sono tra i peggiori al mondo. E quindi è giusto dare delle risposte, e queste servono anche proprio perché se accadono fatti analoghi, disgrazie analoghe, lo Stato possa reagire e non ripetere gli errori che ha commesso in passato. Ma le commissioni come quelle che è stata fatta in Italia sono state fatte anche in tanti altri paesi del mondo. Perché rivedere le scelte e capire dove si è sbagliato serve per non commettere gli errori in futuro.
Sì, qua si dice, Lisei, che voi partite da un pregiudizio, nel senso che la sua forza politica, anche la Lega, siete stati in quel periodo ampiamente contro il lockdown generalizzato, insomma in larga misura contro il lockdown generalizzato, con posizioni che molti dicono, e ci sono anche delle dichiarazioni abbastanza esplicite, sfioravano l'antivaccinismo, e quindi dicono: vabbè, è una commissione vendetta questa qua, no? Nei confronti di politiche che non si sono condivise.
Ma nella maggioranza ci sono anche posizioni diverse, pensiamo a quelle di Forza Italia, e sono quelle che verranno e che possono essere espresse all'interno di una commissione d'inchiesta. Ognuno cercherà ovviamente di contribuire per capire, ovviamente dalla propria prospettiva, ma questo accade sempre, cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato. La commissione d'inchiesta ha proprio questo scopo, ecco, quello di accertare oggi un libro bianco che possono scrivere e verrà scritto in base a tutti i dati, a tutte le informazioni che verranno raccolte nel corso della commissione. Mi dispiace che non abbiano partecipato le opposizioni, perché è proprio quella l'occasione per fornire il contributo alla verità, io credo.
Quindi nega questo proposito vendicativo che vi viene attribuito dall'opposizione?
Ma io no, si è parlato un po' di plotone d'esecuzione, ma è un plotone d'esecuzione dove per la prima volta, diciamo, i presunti indagati, le presunte vittime possono partecipare. Il mio compito come presidente di commissione è proprio quello di garantire le prerogative di tutti i gruppi politici, di tutti i commissari, e di consentire anche alle opposizioni di fare il loro lavoro, ecco, all'interno, sì, della commissione. Poi è chiaro che si parte da valutazioni, sì, diverse. D'altro canto, allora Fratelli d'Italia era l'opposizione assieme alla Lega, però ad esempio Forza Italia ha una posizione diversa, ha alcune posizioni diverse, quindi voglio dire, credo che ci sarà un ampio e libero dibattito su ciò che emergerà.
Senta, come giudica il fatto che uno dei protagonisti, anzi forse il protagonista di quel momento, Giuseppe Conte, entri nella commissione?
Ma credo che, come ha detto lui, sia un gesto simbolico il suo, insomma, per dire che non vuole sottrarsi, non vuole scappare, uso le sue parole, a questo momento collettivo. Ecco, sicuramente mi ha sorpreso che il Movimento 5 Stelle assieme a Italia Viva abbiano partecipato, siano venuti, poi non hanno votato, e invece il PD e AUS non siano proprio venuti. Ecco, io spero che al netto delle legittime scelte politiche di questa fase iniziale poi si possa lavorare bene, ricomporre, perché c'è tanto tempo da recuperare, perché questa commissione è partita tardi, anche qua per il legittimo ostruzionismo un po' dell'opposizione, però è partita molto in ritardo rispetto alle altre commissioni di inchieste, quindi ci sarà molto da correre.
Lavorerete anche, e anche questa immagino che sarà a un certo punto una richiesta dell'opposizione, sulle responsabilità delle regioni, come sa perfettamente, tanto si è discusso di come ha lavorato la Lombardia su questo fronte, al di là delle inchieste che poi, come già avevamo previsto ampiamente anche da queste parti, sono finite quasi tutte nel nulla, però ovviamente dei dubbi su come regioni come la Lombardia, che è stata forse la più colpita, hanno gestito la cosa, ci sono stati, cioè il fatto che siano governate dal centrodestra non ostacolerà la ricerca di chiarimenti?
Ma guardi, il perimetro sul quale può indagare la commissione non lo decidono i commissari, ma lo ha deciso il Parlamento ed è scritto nella legge, quindi sappiamo tutti che la commissione d'indagine non ha tra i compiti quella di indagare sulle responsabilità delle regioni. Dico anche che in molte regioni, quelle di centrodestra, sono state fatte le commissioni di indagine, le commissioni di inchiesta regionali, perché il centrodestra, su richiesta del centrosinistra in Veneto, in Lombardia, le ha concesse. In Emilia-Romagna, io ero consigliere regionale, allora chiesi la commissione di indagine e non venne concessa dal centrosinistra. Quindi le analisi regionali in parte sono state fatte. In ogni caso, nessuno vieta che in quella commissione possano, non è vietato da nessuna parte, che possano venire i presidenti di regione o che possano entrare anche temi, e ne entreranno temi che riguardano le regioni.
Certamente. Entreranno anche temi che riguardano l'informazione, e qua rimaniamo un po', se volete, nell'ambito che avete affrontato voi come partito e come forza politica. Intendo, diciamo, allora, l'informazione sul fronte dei vaccini, numero uno, mi viene da dire, la gestione dell'informazione sui vaccini, eccetera, eccetera. Tutto questo entrerà all'interno dei ragionamenti della commissione, perché una parte, come sa, dell'espansione del virus è dovuta anche al fatto che a un certo punto la gente c'era un pezzo di popolazione che è stata un po' scettica.
Ovviamente l'informazione istituzionale ha influito e ha contribuito in tante scelte durante la pandemia. Sì. Pensiamo anche a quando è stata annunciata la chiusura della zona rossa, dove abbiamo visto centinaia, migliaia di persone correre ai treni e assaltare le stazioni per spostarsi. Quindi sicuramente la gestione delle informazioni è anche gestione, ed è stata anche gestione della pandemia, e quindi entrerà sicuramente, verranno fatte delle valutazioni di giudizio anche rispetto a questo, immagino io, ecco, poi dopo. Sì,
e sul vaccino, dico anche sull'informazione che ha riguardato il vaccino.
I vaccini, il tema dei vaccini è previsto dall'articolo 2 della legge di istituzione della commissione, quindi il tema dei vaccini sicuramente rientrerà, ecco. Anche, credo che sia anche legittimo, perché sui vaccini c'è un tema ovviamente scientifico sui vaccini, che ognuno ha la propria opinione, ma c'è anche un tema di quali sono le strategie comunicative più utili eventualmente per far vaccinare, no? Quindi.
Allora, io la ringrazio. Marco Lisei, presidente della commissione sul Covid, senatore di Fratelli d'Italia, le auguro una buona giornata, vedremo come andranno i lavori di questa commissione. Ci prendiamo una breve pausa, però poi rimaniamo sul tema.
24 mattino.
Buongiorno e bentornato a il volume a Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Professor Bassetti, eccoci, ci siamo.
Buongiorno.
Allora, vi vogliono, non è così, non è vero che vi vogliono processare, però come giudica appunto la creazione di una commissione dedicata a indagare in questo modo quel momento di emergenza che abbiamo vissuto?
Ma guardi, come ho detto tante volte, se la commissione ha come scopo quello di valutare le decisioni politiche prese in quel momento, cioè dal lockdown alla chiusura delle scuole, all'apertura e chiusura dei ristoranti, fino anche agli acquisti delle mascherine o al Green Pass, mi pare che sia assolutamente corretto, soprattutto per evidentemente evitare di ricommettere, se ce ne sono stati, errori nel futuro, quindi fare una sorta di audit di quelle che sono state le decisioni. Se invece la commissione deve espandersi evidentemente alla scienza, allora questa è un'invasione di campo che mi auguro che non ci sarà. Per cui quando sento dire bisognerà definire i vaccini, questo secondo me diventerebbe difficile da difenderlo anche nei confronti dell'Europa, di cui fino a prova contraria facciamo parte.
Sì, nell'istituzione della commissione è compresa la stima e la valutazione dell'incidenza, anche eventualmente attraverso, come eventualmente no, spero, attraverso la collaborazione con soggetti esterni, che i fatti e i comportamenti emersi nel corso dell'inchiesta possono aver avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per Covid-19, nonché sugli eventi avversi e sindromi post-vaccini che denunciate. È compreso in realtà all'interno della legge di istituzione della commissione, professor Bassetti.
Beh, se così fosse, credo che creerebbe non pochi imbarazzi a chi da poco siede all'interno della Commissione europea, visto che mi pare che per definire questo tipo di problematiche ci sono delle istituzioni sia nazionali, l'AIFA, e continentali, come l'EMA, deputate a definire in qualche modo, a stabilire quali che siano eventuali effetti collaterali o altro. Ripeto, nessuno ha paura evidentemente di una commissione. Certo è che non so che cosa serva se andasse in questa direzione, se non a un'invasione di campo, mentre per tutto il resto, ripeto, come ho detto tante volte, sicuramente potrebbe essere uno strumento, ripeto, per valutare attentamente quello che è successo. Spero e mi auguro che non sia uno strumento per mettere sul banco degli imputati qualcuno, ecco. Questo sarebbe veramente poco utile al nostro paese.
Guardi, le rivolgo la stessa domanda, perché quella è chiaramente una riflessione aperta. Voglio essere chiaro con gli ascoltatori: quando faccio questa domanda la faccio perché è veramente una domanda aperta e secondo me una discussione aperta, ed è la prima che ho rivolto al senatore Lisei, il presidente della commissione che abbiamo avuto ospite un istante fa, ed è questa: non c'è il rischio di andare a processare un sistema che si è trovato a gestire un'emergenza devastante? Perché puoi avere tutti i piani pandemici che vuoi, per carità di Dio, però in quel momento ci siamo tutti trovati, e mi pare tutto il pianeta, in una situazione estremamente complessa, con carenze di forniture, di mascherine, quindi inevitabilmente procedure che sono andate un po' a farsi friggere. Cioè, non so come dire, era un'emergenza tale e coinvolgeva talmente tutti, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista emotivo, che è un po' complicato andare a dire oggi con la mente semifredda, no? Quasi è sbagliato, quasi è fatto giusto. Cosa dice, professore?
Ma allora, io dico una cosa. Un conto è analizzare quello che è successo nel periodo, diciamo, febbraio-maggio 2020, dove si era tutti evidentemente al buio e in qualche modo le decisioni sono state molto simili in tutto il resto del mondo. Sto parlando ovviamente dei lockdown, delle chiusure delle scuole, sto parlando dell'organizzazione del sistema. Quindi, per quanto riguarda quel periodo, io credo che sia inutile andare a valutare la situazione, perché evidentemente era così per tutti. Forse quello che si potrebbe fare è capire perché si è stati poi così lunghi in alcuni tipi di decisioni. Sto parlando della fine del 2020, ma sto parlando del 2021. Non dimentichiamoci che questo paese ha levato la mascherina quasi 3 anni dopo, la mascherina obbligatoria, rispetto all'inizio dell'epidemia da SARS-CoV-2, ha chiuso le scuole praticamente per 2 anni. Ecco, queste secondo me sono considerazioni molto utili per quanto riguarda il mondo della politica. Ripeto, molto utili, ma non per mettere sul banco di imputati qualcuno, ma perché se dovesse ricapitare, ci auguriamo tutti di no, si prendono delle decisioni evidentemente forse anche meno violente, perché sì, guardi che alcune
più meditate,
certo. Ecco, tra cui il lockdown e la chiusura delle scuole, che secondo me sono avvenute con un po' di leggerezza, oggi ne portano dei danni enormi sui ragazzi e anche sulla società nella quale viviamo. Quindi io credo che questo sia assolutamente giusto e corretto, anche perché, ripeto, stiamo parlando di decisioni politiche, perché non si può dire che la scuola è stata chiusa perché la scienza ha detto di chiuderla, la scuola è stata chiusa perché la politica ha deciso di chiuderla. Quindi questo va detto molto chiaro.
Gli ascoltatori sanno perfettamente che, pur avendo sostenuto alcune delle decisioni di chiusura sulle scuole, siamo stati sempre molto netti, che c'erano paesi come la Francia che le scuole hanno tenute aperte praticamente sempre, hanno tenute aperte per esempio molte attività sportive dei ragazzi. Quello sarebbe stato fondamentale, forse non ci avrebbe condotto ad alcune
situazioni. Guardi, io le faccio un esempio. Io vivo in Liguria. C'è qualcuno che viveva a Ventimiglia, che è tornato a scuola nel praticamente 2022, e a Mentone, che sono a 7 chilometri dal confine, si è tornati a scuola il 10 di maggio del 2020.
Ecco.
Quindi questo va detto, perché evidentemente, tra l'altro, la Francia non mi sembra che sia il paese negazionista. La Francia ha dimostrato di prendere buona parte delle misure che abbiamo preso noi, eppure i ragazzi li hanno fatti tornare a scuola, li hanno fatti tornare ad allenarsi, li hanno fatti giocare a basket, a calcio e quant'altro. Cosa che da noi non è avvenuta, perché la politica ha deciso che non dovesse avvenire. Quindi questo è evidente che, se si dirà, sarà giusto dirlo.
Però abbiamo aperto presto gli stadi. Però grazie, professor Bassetti, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata.
Cioè,
GR24, grazie a tutta la squadra di 24 mattina. Siamo in terribile ritardo oggi, è così, poi c'è stata l'alluvione, lo sapete perfettamente. Ci sentiamo domattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.